Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 9, con commento di Padre Lino Pedron.
Prima parte.
Convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni.
Commento. Gesù non dà agli apostoli il potere di assoggettare gli uomini, ma di servirli, liberandoli dai loro mali fisici, morali e spirituali. Il male è il primo nemico dell'uomo. Il cristiano deve combatterlo e vincerlo. Il comando di non portare nulla con sé richiede agli apostoli povertà di mezzi, prontezza e disponibilità. Gesù non ricorda loro l'oggetto dell'annuncio, perché dovrebbe essere ovvio. Il regno di Dio, udito e visto in Gesù, ossia Gesù stesso. Ciò che non è ovvio e su cui Gesù insiste è il come deve vivere e presentarsi colui che l'annuncia. Egli non deve contraddire con la vita ciò che annuncia con la bocca. Se è vero che chi annuncia la parola di Dio non ha il potere di renderla credibile, è pur sempre vero che ha il potere di renderla poco credibile o del tutto incredibile. Questo come riguarda la povertà, l'umiliazione che ne consegue e l'insuccesso. Se non rispettiamo questo come nell'evangelizzazione, non lavoriamo alle dipendenze di Cristo, ma del diavolo, che usa sempre i mezzi dell'avere, del potere e dell'apparire. La povertà è necessaria per amare, perché chi ha cose è tentato di dare solo cose. Chi non ha nulla dà se stesso, cioè ama. La povertà è la vittoria sul Dio denaro che tutti cercano. È fede in Dio, è libertà da sé e dalle cose. È la condizione indispensabile per accogliere l'azione di Dio ed essere riempiti della sua grazia. Se con il denaro si ottiene tutto, Dio non serve più a nulla. Per avere fiducia in Dio bisogna perdere la fiducia nel denaro. I veri apostoli, obbedendo alla parola del Signore, non hanno argento e oro, ma hanno il nome di Gesù, nel cui potere operano la salvezza.
Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti. Altri: è apparso Elia. E altri ancora: è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io? Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo.
Commento. Erode, come tutti coloro che non vogliono cambiare, si fa le domande e si dà anche le risposte. Così, alla fine, ne sa quanto prima. Per perché a parlare non si impara niente. Ad ascoltare invece si può imparare qualcosa. Se poi si ascolta il Cristo, allora si impara tutto quello che serve per avere la vita e averla in abbondanza. Ma Erode non vuole ascoltare perché non vuole cambiare le sue convinzioni di comodo. Egli vive per il potere e strumentalizza tutto per mantenere il potere. O Gesù serve al suo potere o lo elimina. Egli cerca Gesù per ucciderlo e lo vedrà per deriderlo, nientificarlo e mandarlo a morte. Era stato chiamato a conversione dal Battista, ma aveva preferito spegnere la parola di Dio, ucciderla piuttosto che convertirsi. Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 15, verso 32, chi ascolta il rimprovero acquista senno. Ma Erode è giunto al livello ultimo del male, la stupidità, in cui non si distingue più il bene dal male, è la cecità totale. Quando essa è cosciente, è il peccato contro lo Spirito Santo. Per Erode, Gesù è un concorrente da conoscere bene, per eliminarlo più facilmente.
Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste.
Commento. Questo banchetto segna il punto d'arrivo della missione degli apostoli. L'attività missionaria, infatti, porta a conoscere il Signore Gesù e ha il suo culmine e coronamento nell'Eucaristia. Essa è il fondamento e il compimento della Chiesa, è suo principio e suo fine. Il racconto ha come sottofondo il banchetto che Dio imbandì nel deserto per il suo popolo. Tale banchetto chiarisce molti dettagli di questo racconto, la cui struttura è simile alla moltiplicazione dei pani del secondo libro dei Re, capitolo 4, versi da 42 a 44. Gesù è presentato come Dio stesso che sazia e salva. Gesù accoglie le folle. Questa accoglienza che prepara il banchetto ha 2 aspetti. Parlava loro del regno di Dio e guariva quanti avevano bisogno di cure. Luca mette in evidenza la cura di Gesù come di un medico verso i bisognosi, gli esclusi, gli infelici, i malati, i peccatori. Il declinare del giorno è l'ora in cui Gesù fu invitato a rimanere dai discepoli di Emmaus, È la stessa ora del banchetto eucaristico che, come quello pasquale, si celebra al tramonto del sole. I dodici, che in Atti, capitolo 6, verso 2, vedremo deputati al servizio delle mense, ora si rivolgono a Gesù e lo consigliano di mandare via la gente invece di accoglierla. Gesù dà ai discepoli lo stesso ordine che aveva dato Eliseo. I discepoli fanno i calcoli sulle loro possibilità, non sanno ancora contare sul dono di Dio. Per la parola di Gesù, la folla disordinata diventa popolo ordinato. Il pasto viene consumato comodamente sdraiati e non più in piedi e in fretta come nel primo Esodo. Con Gesù sono ormai nel riposo della terra promessa. Questo pane donato da Gesù è il vertice di tutto il creato, perché in esso tutta la materia inanimata diventa Cristo che si fa nutrimento completo dell'uomo. È il punto di congiunzione tra creazione e creatore in Gesù, che si fa pane per unirsi all'uomo, sua creatura prediletta. Solo mangiando Gesù, l'uomo è sazio di vita e vince la morte. Questo pane lo si può conservare, a differenza della manna che perisce, perché è il pane della vita eterna. Lo si conserva dandolo e lo si moltiplica dividendolo. Le 12 ceste di pezzi, una per tribù, indicano che il pane di Cristo è sovrabbondante, ce n'è per tutti e per sempre.
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda. Le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero, Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro, ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose, il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto. Essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Commento. Fino a questo punto del Vangelo erano gli uomini che si interrogavano su Gesù e lo interrogavano. Ora è Gesù che interroga. Egli esige la nostra risposta. Il nodo centrale di questo brano è il passaggio dalla risposta di Pietro a quella di Cristo. Si passa da un messianismo glorioso a quello del servo sofferente di Dio che si consegna al Padre. È il mistero della croce che fa da discriminante nella fede in Gesù. È lo scandalo che esige conversione profonda e continua. La fede e la sequela di Cristo si decidono sulla strettoia della croce. Il discepolo non è colui che mette in questione Gesù, ma colui che si lascia mettere in questione da lui. La domanda è rivolta ai voi, ai discepoli, nettamente distinti dalla folla. Di conseguenza, la risposta di Pietro è a nome di tutti. Egli esprime la fede della Chiesa. Nel Vangelo di Luca la funzione di Pietro è assai evidenziata. La sua risposta riconosce in Gesù il Cristo, il Messia atteso, colui che deve venire secondo la promessa di Dio. Ma Dio esaudisce la sua promessa, non i nostri desideri. Per questo Gesù, come Cristo di Dio, deluderà le attese messianiche dell'uomo. È il Cristo che viene da Dio e torna a Dio, portando con sé anche noi. Questa opera di Cristo, che è la salvezza, compie ciò che noi non osavamo sperare in un modo che non sapevamo pensare. Sinceramente, ognuno di noi avrebbe fatto un progetto diverso da quello di Dio per salvare il mondo e, in buona fede, lo avrebbe ritenuto più intelligente, migliore e più spiccio di quello escogitato dalla sapienza del Padre. Il problema non è tanto il riconoscere che Gesù è il Cristo di Dio, ma come è il Cristo di Dio. Gesù non è il Cristo dell'attesa umana, ma il figlio dell'uomo che affronta il cammino del servo sofferente di Dio ed è la prima autorivelazione piena di Gesù, il nocciolo della fede cristiana, il suo mistero di morte e di risurrezione redentrice. Il bisogna indica il compimento della volontà di Dio rivelata nella Scrittura. Tale volontà nasce dalla sua essenza, che è il suo amore riversato su di noi peccatori. Dio deve morire in croce per noi peccatori, perché ci ama e noi siamo sulla croce. Il mistero di Gesù è la sofferenza del servo di Dio che ama il Padre e i fratelli. La croce è il nostro male che lui si addossa perché ci ama. È il suo perdersi per salvarci. La sua sofferenza è prodotta da tutte le forme del male che abbiamo escogitato per salvarci. L'avere, il potere e il sapere, o in altri termini, la ricchezza, la vanagloria e la superbia. Per questo il potere rifiuta Gesù e poi lo uccide. Ma l'ultima parola non è morte, ma risurrezione. Questo volto di Gesù, il figlio obbediente di cui qui sono tracciati i lineamenti netti e duri, sarà presentato sempre più chiaramente in tutta la seconda parte del Vangelo di Luca.
Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. Prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. In verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio.
Commento. L'invito di Gesù, se qualcuno vuol venire dietro a me, è una chiamata universale a entrare con lui nel suo cammino verso il Padre. Per condividere il destino di Gesù in cammino verso il Padre, bisogna rinnegare se stessi e portare ogni giorno la propria croce. Rinnegare se stessi significa ricevere la propria vita come grazia, di cui non si dispone da padroni. Portare ogni giorno il peso del servizio ai fratelli e del dono della vita per gli altri e addossarsi il fardello delle prove, delle contraddizioni e delle persecuzioni. La via del regno è quella della croce, sia per Cristo che per i cristiani. L'unico problema fondamentale per l'uomo è salvare o perdere la vita. Quindi seguire Gesù e rinnegare se stessi è la questione fondamentale della vita. È questione di vita o di morte. L'uomo non può essere il salvatore di se stesso, non ha in sé la sorgente della propria vita. Non è il creatore, ma una creatura. La salvezza è accettare Dio che mi ama e pensa a me. L'uomo si realizza amando. Amando Dio si realizza come Dio. Ma per amare bisogna essere amati. Il cristiano può amare Gesù e perdere la vita per lui, perché Gesù per primo l'ha amato e ha dato se stesso per lui. Il credente si affida a lui nella vita e nella morte, perché Cristo è morto per tutti, vincendo le barriere del male e della paura. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde o rovina se stesso? Il primo tentativo dell'uomo per salvare se stesso è quello di accumulare dei beni. Insidiato dal suo limite, l'uomo si garantisce cibo e vita, guadagnando, accumulando e divorando tutto. È la falsa sicurezza dei beni. Ciò che uno ha deve riempire il vuoto di ciò che non è. L'insaziabilità di beni è via alla perdizione. L'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Gli unici beni che troveremo nell'eternità saranno quelli che abbiamo donato per misericordia nella vita presente. La presa di posizione nei confronti di Gesù e delle sue parole è decisiva per il futuro. Dio non giudica nessuno, salva tutti mediante suo Figlio. Un giudizio però c'è, ma non è Dio a farlo. Lo facciamo noi, qui e ora, su suo Figlio. Accettarlo o rifiutarlo è ricevere o no la sua gloria nel futuro. Il giudizio futuro lo facciamo noi nella storia presente. Il risultato della partita è dato solo alla fine, ma viene giocato tutto prima, in ognuno dei minuti di gioco dei quali nessuno è insignificante. Le parole di Gesù, in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio, vengono subito dopo l'annuncio della croce, con l'invito a seguire Gesù e prima della trasfigurazione. La trasfigurazione è il compimento della promessa, è un'esperienza anticipata di gloria, donata come viatico e forza per il lungo viaggio fino a Gerusalemme, dove la visione della gloria sarà piena. Essa è riservata solo ad alcuni, cioè a coloro che prendono seriamente ciò che è stato detto nei versetti precedenti, e che è la condizione per vedere la gloria. In concreto, questi, alcuni per ora, sono i tre discepoli testimoni della trasfigurazione di Gesù. Con la forza di questa visione, il discepolo affronta la vita e la morte. Il brano si è aperto con tutti, che sono i destinatari della parola di Gesù, e si chiude con alcuni che vedranno la sua promessa. Questa riduzione di numero tra ascolto e visione è dovuta alla strettoia della croce. Tutti sono chiamati, ma pochi sono eletti. E questi ultimi sono coloro che seguono Gesù, portando ogni giorno la propria croce e perdendo la vita per lui. Questa riduzione di numero serve a indicare la difficoltà di questo passaggio che introduce nella visione del regno di Dio. È duro, ma non c'è altra via. Però quello che qui è detto di alcuni è possibile realmente a tutti quelli che lo vogliono.
Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto! Ascoltatelo!» Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Commento. La trasfigurazione svela il mistero di Gesù. Egli è il figlio del Padre, l'eletto. Il Padre ordina a tutti, ascoltatelo. L'obbedienza a Gesù solo è il culmine del racconto. Ora sappiamo chi è Gesù e perché lo dobbiamo ascoltare. L'ordine di ascoltarlo riguarda particolarmente quanto Gesù ha detto nel brano precedente, dove rivela la necessità della croce per lui e per noi. I tre discepoli hanno una visione anticipata della gloria per affrontare il passaggio obbligato della croce appena annunciata da Gesù. Pietro, Giovanni e Giacomo sono gli stessi testimoni della risurrezione della figlia di Gairo. Per Matteo e Marco sono anche i testimoni dell'agonia di Gesù nel Getsemani. La definitività e l'importanza di questa rivelazione è richiamata dalla seconda lettera di Pietro. Non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo, mentre eravamo con lui sul santo monte. E così abbiamo conferma migliore della parola dei profeti. Il monte nella tradizione biblica è il luogo privilegiato dell'incontro dell'uomo con Dio. Luca precisa che Gesù salì sul monte a pregare. La trasfigurazione di Gesù è comprovata dall'apparizione dei due personaggi più noti della storia biblica, Mosè ed Elia. La presenza dei due esponenti dell'Antico Testamento non è fortuita. Essi sono venuti per rendere testimonianza a Cristo. Egli è la conclusione e il punto di arrivo della legge e dei profeti. Mosè ed Elia parlavano con Gesù del suo prossimo esodo che doveva compiersi in Gerusalemme. La morte di Gesù non è la fine, ma l'esodo verso la gloria. La passione e morte è un episodio. La gloria della risurrezione sarà lo stato reale e definitivo di Cristo. La proposta di Pietro parte da una interpretazione superficiale dell'avvenimento. Ha visto il fascino di un mondo raggiunto senza troppa fatica e vorrebbe entrarvi a farne parte subito. E ciò che è peggio, vorrebbe circoscriverlo a una cerchia limitata di persone. Egli vorrebbe conseguire la salvezza senza la morte di croce. La visione non finisce con la scomparsa di Mosè e di Elia, ma entra in una seconda fase. L'interrogativo «Chi è Gesù?» trova risposta da Dio stesso. «Questi è il figlio mio, l'eletto». Alla fine, sulla scena, rimane solo Gesù davanti ai discepoli. La sottolineatura Gesù solo è intenzionale. Non c'è nessun altro maestro o profeta all'infuori di lui. Egli è assoluto e unico. La trasfigurazione è un'anticipazione e una esplicazione dell'annuncio della risurrezione di cui l'Evangelista aveva parlato al termine della profezia della passione.